cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, benvenuti a Cose di Calcio. Il giorno dopo Bruges-Juventus abbiamo già ascoltato dei vocali, tra un po' c'entro dentro perché mi interessa. Permettetemi però di fare un messaggio che credo che molti di voi, se l'hanno conosciuto, condivideranno. Tutto il mio abbraccio alla famiglia di Luca Beatrice, che è stato un grande tifoso juventino. Ieri è mancato improvvisamente a 63 anni, una notizia che ci ha scioccato. Io personalmente l'ho avuto come compagno di viaggio per tanti anni a Juventus Channel. Con la Juve lui ha avuto rapporti profondissimi, ha organizzato mostre d'arte al museo della Juventus, è stato un tifoso verace, un tifoso straordinario, un tifoso anche molto divertente, questo ci tengo a dirlo, perché i suoi pareri erano sempre originali, sempre forti, politicamente scorretti, e proprio per questo era piacevolissimo leggerli. Sono certo che ieri mi avrebbe scritto qualcosa, perché non gli piaceva molto l'ultima Juve, e però devo dire anche che ne soffriva, non era, come dire, compiaciuto di avere ragione di quello che aveva detto all'inizio dell'anno, quando aveva espresso le sue riserve sulle scelte. Quindi voglio veramente mandare un grande abbraccio a tutti coloro che gli hanno voluto bene e che l'hanno conosciuto in questi anni. E, allora, ho sentito i vostri messaggi primi, e naturalmente ce ne saranno tanti altri. Oggi parleremo non solo di Bruges-Juve, ma soprattutto di Bruges-Juve. E ho visto anche il ventaglio delle posizioni molto diverse, e questo lo trovo assolutamente giusto. In che senso? Io non penso che la gara di ieri debba farci fare delle riflessioni profonde, nel senso che ci sono altre partite, secondo me, che dicono qualcosa di più. Io personalmente l'ho vista, come tante altre volte è successo a Juve del passato, come una gara, la definisco magari in maniera sbagliata, però un po' di passaggio, una gara che non aggiunge e non toglie molto a quello che abbiamo detto per tutta la stagione. Dico per tutta la stagione perché noi nell'ultimo periodo abbiamo pensato che la Juve fosse su un'altra strada, la strada giusta, la strada che ci aveva permesso di battere bene il Milan, ma anche di fare una bellissima prova a Bergamo, non supportata dalla vittoria, ma comunque molto positiva. E ieri abbiamo visto una squadra che non è andata oltre lo 0-0. Aggiungo, noi siamo ovviamente interessati e quindi spettatori, tifosi, ma immagino che un telespettatore neutrale ieri abbia abbandonato la diretta della Juventus dopo abbastanza pochi minuti, se contate che addirittura a fine partita la Juve e Bruges hanno registrato il record negativo, che non si aveva dal 2012 in Champions League, di un solo tiro nello specchio della porta, e vale a dire quello fatto da Locatelli nei minuti conclusivi. Quindi una partita brutta, una partita bloccata, una partita nella quale però, appunto, io credo non bisogna drammatizzare la situazione per quello che ci diceva il primo ascoltatore, cioè diamo tempo alla Juve, gli abbiamo già dato tanto, ieri di fatto abbiamo ottenuto il punto che serviva per andare ai playoff, che era il primo step a livello europeo. È un risultato normale, nel senso che credo che la Juventus dovesse avere questo tipo di ambizione. Purtroppo la strada per gli ottavi di finale diretti si è praticamente bloccata ieri, anche poi stasera magari vedremo e faremo tutti i calcoli. Un peccato, oggi se avessimo vinto faremo degli altri discorsi, saremmo appaiati all'Atalanta e avremmo certamente più come dire, morale anche per questo periodo. Però, appunto, non drammatizziamo. Siamo in un percorso che deve avere ancora delle tappe determinanti, e quindi non abbiamo, dal punto di vista europeo almeno, perso ancora nulla, e dobbiamo naturalmente però, e qui mi rivolgo al secondo vocale che ho ascoltato, dobbiamo però capire che cosa vogliamo fare da grandi. In che senso? Ieri noi abbiamo visto una Juve che ha giocato come se avesse un centravanti di nome Vlahovic, ma Vlahovic non era in campo perché Motta ha scelto un'altra soluzione. E noi nel primo tempo siamo stati monotoni nel cercare delle strategie che non hanno mai pagato. E quando dico non hanno mai pagato, significa che non abbiamo fatto un tiro in porta, uno fuori da parte di Douglas Luiz che si è inventato un sombrero, per il resto niente. E nel secondo tempo Thiago Motta ha mischiato le carte, o meglio ha sostituito uomo su uomo, perché di fatto tatticamente la Juve non è mai cambiata e il risultato non è stato comunque all'altezza. Questo a dire che cosa? Che evidentemente il modello di gioco che abbiamo non va valutato solamente in relazione al periodo degli infortunati e quindi dei limiti che abbiamo avuto. Da quando adesso Thiago Motta ha tutte le carte a disposizione, sostanzialmente, eccetto naturalmente gli infortuni di lunghissima durata che non vedremo più per tutto l'anno, partite come quelle di ieri si ripropongono, e questo ci deve far pensare, perché certamente speravamo in altro. Per quanto riguarda il mercato, chiaramente si viaggia ora per ora, io sono abbastanza d'accordo, credo che dopo l'acquisto di Colomani in attacco non arriverà nessuno, sulla difesa ci sono ancora tanti giochi da fare e staremo a vedere quale sarà il rush finale, visto che ormai siamo entrati nella parte conclusiva del mercato di riparazione. Stefano, dalla dirigenza all'allenatore, questi non hanno capito dove si trovano, non hanno capito che la Juventus, se ne tornassero tra Bologna, Napoli, Carpi e quant'altro. Io faccio sempre la valutazione come dire positiva in questo senso, cioè io credo che i risultati vadano valutati alla fine della stagione. In questo momento siamo delusi, abbiamo tanto ancora da vivere, non è adesso che cambi, ovviamente, né cambi i dirigenti né cambi gli allenatori. Credo che nessuno ieri in società sia rimasto particolarmente soddisfatto, spero, della prestazione, ma noto anche che chiaramente non si voglia drammatizzare il momento proprio per cercare di ottenere qualcosa in più nel corso dell'anno. Dopodiché ieri sicuramente penso che tifosi juventini felici e soddisfatti di quello che hanno visto non ce n'era neanche uno, perché oggettivamente lo spettacolo offerto è stato abbastanza povero di contenuti e ci consegna, secondo me, un problema serio, molto serio. Cioè che se noi affrontiamo le squadre chiuse, ci consegna, perché ce lo conferma, casomai avessimo pensato di averlo risolto, se noi affrontiamo le squadre chiuse, per come Motta imposta il gioco, per quello che cerca, per questo estenuante possesso palla, per la ricerca dell'imbucata, per cercare di andare nell'uno contro uno sulle fasce, ma poi non è detto che si passi, perché se sei troppo lenti si diventa prevedibili. La Juve non solo pareggia, fa 0-0, come abbiamo visto anche nel passato, ma addirittura non crea occasioni, se non un tiro da lontano nel finale. E questo ci deve preoccupare, perché fatalmente a Napoli sarà tutta un'altra partita, ma poi giocheremo di nuovo con le piccole, e se la Juve continuerà con questo vizio terrificante di questa stagione, diventa molto problematico ottenere il quarto posto. Andiamo a sentire un po' di vocali, c'è stato il cambio in panchina, è uscito Yves, entra Manuel e vediamo che cosa ci propone. Era infortunato ma adesso si riprende, andiamo a sentire Manuel.
Sono Giuseppe D'Ascoli. Allora, Motta non ci capisce niente, non ci ha mai capito niente, né a Venezia né a Bologna, dovunque voi guardate, voi lo difendete. Vlahovic deve giocare dal primo minuto fino al 95esimo. Deve giocare dal primo minuto fino al 95esimo. È insostituibile una punta lì davanti. Se la prende contro gli attaccanti. E chi sono gli attaccanti se lui li toglie? E più Motta ha litigato con tutti. Ha litigato con tutti. È la nostra fine.
Mi fa sorridere, no? Perché quando noi siamo qui di volta in volta siamo e allegriani e mottiani e quindi ognuno ha le sue idee, ci mancherebbe altro. Io a Motta in questo momento gli do complessivamente per la stagione un 6-6,5, niente di più. Ripeto, ritengo che per la formula della Champions e per il fatto che insomma ne passino 24 su 36 fosse assolutamente doveroso che la Juve arrivasse dov'era. Gli avrei dato un voto maggiore se avessimo ottenuto gli ottavi per via diretta. Abbiamo fatto il nostro, in alcune situazioni anche giocando bene ed essendo molto convincenti. Ribadisco quello che ho detto ieri, neanche a volerlo si riesce a trovare una positività nella prestazione della Juve, se non in un aspetto, cioè che di partite così ce ne sono tante durante una stagione che si riescono a vincere con un episodio, una palla inattiva, la giocata speciale di un giocatore. Una volta si sarebbe detto di un campione, non so se ne abbiamo. Su Vlahovic io non sono d'accordo. Io credo che Vlahovic debba essere certo, è una notizia importante il fatto che Thiago Motta lo escluda per scelta tecnica col Milan nella formazione titolare e ieri. Questo vuol dire che Thiago Motta è convinto in questo momento che Vlahovic possa dargli di meno di quello che dà un centravanti anomalo, non un falso 9, un centravanti anomalo, perché Nico Gonzalez ieri ha fatto il centravanti, la punta centrale, non è che ha fatto, non abbiamo visto il 4-2-4 di Bergamo senza punte, con una Juve degli inserimenti, no, abbiamo visto una Juve schierata con un centravanti che non era Vlahovic. Tanto che se continua così, e se si risolvono tutti i problemi burocratici, ci sarebbe da aspettarsi Colomani titolare al posto di Vlahovic e non insieme, perché Vlahovic in quest'ultimo periodo è stato bocciato da Thiago Motta, cioè non dobbiamo girarci attorno. Quindi la sensazione è che questo tipo di risposta non sia arrivato, nel senso che ieri appunto abbiamo creato poco, anzi Nico Gonzalez, per quanto si sia sbattuto, ha sbagliato anche un gol sull'unica vera grande bella azione che ha fatto la Juve con il lancio di Locatelli in Barbangula. Bangula che si è liberato molto bene e ha messo quel pallone in mezzo. Però questa è la notizia. E Thiago Motta ieri non ha risposto a questo, nel senso che non gli è stato probabilmente chiesto, ma ha fatto un ragionamento complessivo sul fatto che gli attaccanti debbano assolutamente rendere di più. E questo va annoverato come ulteriore notizia, perché evidentemente Thiago Motta ritiene che i suoi principi di gioco, il suo modello, la sua strategia funzionino, ma che non stiano funzionando le individualità e che bisogna fare uno sforzo supplementare. Se questo vuol dire litigare con la squadra, ci può anche stare. Certamente mi sembra che la squadra non sia iperconnessa con le idee di Thiago Motta, e questo a gioco lungo può zavorrare il nostro rendimento, può farlo calare, però è anche vero che abbiamo giocatori di personalità che devono loro per primi provare a prendere in mano questa squadra e fare qualcosa in più, che non gli chiedo la luna, ma chiedo di far valere le proprie qualità che per adesso in alcuni non si vedono. Gianluca: io penso che in nessuna società in linea di massima troviamo conferenze stampa in cui l'allenatore dichiara apertamente che il motivo di quell'esclusione è per un litigio simili. Cercheranno sempre di mascherare per proteggere l'ambiente. Poi, sarà possibile che ogni scelta fatta da Juve ora sia sempre dettata da litigi? Ma io non le so queste cose. Cioè, francamente, quando si parla di litigi, di dissidi all'interno della squadra, a parte che mi rifaccio una frase che trovai assolutamente bella e corretta da parte di Massimiliano Allegri, ma non l'anno scorso, tanti anni fa, che disse: io sono sempre colpito da come, quando leggo i giornali o ascolto la TV, venga raccontata la mia squadra con un 20% di verità e l'80% non si sa. Tanto è vero che poi vedete adesso c'è questo filone molto interessante, perché i giocatori del passato raccontano episodi del passato ed escono fuori sempre cose nuove. Quindi io non so se Thiago Motta sta litigando con la squadra, ripeto, se Vlahovic è fuori per una questione di litigi, o i litigi da cosa nascano. Io so che l'allenatore ha il diritto e il dovere di fare quello che vuole, e poi naturalmente di essere valutato per questo. Quindi io mi limito alla constatazione tecnica che ieri, contro una difesa chiusa, mi aspettavo Vlahovic in campo, non c'è stato. Quando è entrato, non è entrato bene, ma mi sembra un giocatore che non riesca francamente a rendere come riserva, e quindi anche su questo bisognerebbe farci qualche ragionamento, forse è meglio farlo partire prima. Dopodiché complessivamente la Juve mi sembra che non abbia funzionato nella sua manovra offensiva, e non solo per un elemento o per un reparto come quello dell'attacco, nel quale comunque nessuno ha dato quel quid in più, se non forse Mbangula, che mi sembra tra i più innocenti di questo periodo. Però anche gli ingressi di Yıldız e Conceição hanno veramente fatto molto molto poco. Andiamo a sentire un altro vocale.
Ciao Paolo, guarda, la partita tutto sommato era quella, che avessimo un muro davanti era logico, tecnicamente erano inferiori. Il problema è che l'analisi di Motta è anche, direi, giusta, perché negli ultimi 20 metri poi non si riesce a concludere. Sbagliato è invece quando lui cita tutti gli attaccanti che ha. Bisogna fare distinzione su attaccanti. L'attaccante è il 9, poi c'è Vava, è diverso, sono interpreti diversi e ruoli diversi. Poi è ovvio che se nessuno salta l'uomo, difficile è risolvere una partita così complicata, ma questa è comunque una, diciamo tra virgolette, anche una sua negligenza. Perché se hai un attaccante lo butti dentro. Un abbraccio.
Allora Vittorio, sì, hai ragione a distinguere gli attaccanti dagli attaccanti, però è chiaro che la Juve ieri appunto ha messo una serie di, una batteria vera e propria, insomma, di giocatori che potessero saltare l'uomo, e a parte l'azione che dicevamo prima di Mbangula, si è visto poco. Ma io per saltare l'uomo intendo anche la capacità dei centrocampisti di trovare degli spazi liberi e di fronte a un avversario di andare a superarlo. Cioè la Juve ieri in attacco è stata prevedibile, lenta, con due strategie tra l'altro, perché nel primo tempo avrete visto come spesso Nico Gonzalez venisse indietro a cercare di allargare il gioco facendo delle sponde di prima per creare poi degli spazi di imbucata, e tante sponde sono state sbagliate, oppure comunque Locatelli, Lucas Ruiz, lo stesso Gatti, che partecipava molto alla manovra, poi rallentavano il gioco perché non vedevano delle linee di passaggio praticabili. Con Miners continuo a non capirlo, io penso che continui a muoversi ma senza particolare efficienza, e quindi questo, come dire, dovrebbe essere lui la variabile che fa saltare il blocco avversario, e diventa un giocatore che si limita al tocchetto, oppure quel che è peggio, a correre a vuoto, cioè poi a non essere servito neanche quando magari sarebbe possibile. E poi nel secondo tempo, quando ci si poteva aspettare che Yıldız e Conceição, anche in virtù della stanchezza degli avversari, potessero dare la spallata, potessero inventare qualcosa, in realtà non è successo assolutamente nulla di tutto questo. Quindi io credo che Motta abbia seri problemi a capire da una gara come quella di ieri a chi affidarsi, fatto salvo che però poi lui non ha un blocco di titolarissimi, quindi ci possiamo aspettare di tutto. Io a questo punto mi aspetto anche Colomani titolare, nonostante non abbia mai giocato. Ho l'impressione che Thiago Motta in questo momento stia valutando molto male il rendimento di Vlahovic, perché altrimenti ieri sarebbe entrato quantomeno prima e non al 75esimo nell'ultimo quarto d'ora. Non sono d'accordo con questo messaggio di Daniel, che è un messaggio come dire, che posso accettare tra virgolette come battuta da tifoso. A mio parere si sta sparando solo sulla poca esperienza del mister, ma anche Giuntoli è alla sua prima volta in un grande club, perché non ditemi che il Napoli lo sia. Giuntoli ha fatto parte di un Napoli che era costantemente tra le squadre che potevano vincere lo scudetto, e ad un certo punto l'ha vinto anche. Quindi Giuntoli, semmai Giuntoli si trova alle prese con un club che deve, come la Juve, che deve ricostruirsi facendo molta attenzione al bilancio. Però se vogliamo fare gli slogan facciamoli, e va tutto bene, ma il Napoli di questi anni è stata una società che ha gareggiato per grandi obiettivi, e Giuntoli ha dato una mano fondamentale nel trovare alcuni giocatori, nel fare le cessioni giuste, nel fare operazioni magari innovative per portare il Napoli a competere. Poi una volta puoi vincere, una volta puoi arrivare a secondo, una volta puoi arrivare in Champions, ma comunque lo sei. Quindi è stato più grande il Napoli nell'ultimo decennio di squadre più titolate come Milan e Inter, perché quantomeno quasi sempre si è classificato tra le prime quattro. Quindi io ho aggiunto di quel tipo di come dire, scusante non gliela do, gliela do un'altra. Ne do una, cioè che il fatto che lui è arrivato alla Juventus e si è trovato un mandato molto preciso e molto difficile, che era: ringiovanisci la carta d'identità della rosa, abbassa il monte ingaggi, mantieni la competitività della squadra e prova anche a trovare dei nuovi talenti e a valorizzare quelli della next gen. Tutto insieme è un bel portato che mi fa pensare che vada appunto valutato con un po' più di cautela rispetto a un direttore sportivo che può fare qualsiasi cosa. Dopodiché l'anno scorso il voto aggiunto è stato, io credo, negativo, soprattutto per il mese di gennaio, in cui la Juve avrebbe avuto bisogno di un innesto forte. Siamo andati a prendere due giocatori inutili che non hanno reso per niente. Quest'anno la campagna acquisti è stata poderosa, abbiamo parlato giustamente di rivoluzione. Le rivoluzioni io penso che debbano essere giudicate alla fine, quando si va a verificare qual è il risultato conclusivo, e non tutto naturalmente va imputato o va assegnato a lui, perché poi c'è l'allenatore e naturalmente c'è anche il lavoro dei giocatori.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Allora, ripartiamo con i vostri messaggi al 340-5425-324. Chiaramente la partita di ieri con le sue valutazioni ci sta facendo discutere. Enzo da Roma mi scrive: intanto lo ringrazio per la stima che mi esprime. Il gioco della Juve è troppo lento, la palla rotola e non viaggia velocemente, è troppo prevedibile, poca profondità, cambiamo modulo. È una riflessione che abbiamo fatto più volte, tra l'altro io lo dico sempre, chi legge i moduli dice che la Juve ne interpreta diversi, quindi non, però noi abbiamo un po' la sensazione che insomma il 4-2-3-1 sia quello prevalente, e comunque che abbiamo due giocatori che cercano di impostare, due esterni che provano a superare l'uomo, un attaccante di ruolo. Sta di fatto che forse la Juve più bella l'abbiamo vista col 4-2-4 a Bergamo, quella più vivace, quella più innovativa, quella più capace di trovare appunto la profondità. Basti pensare al gol di Kalulu ieri, una Juve dal copione prevedibilissimo, e quindi lì o hai la qualità tecnica, cioè il giocatore che nell'ambito di una partita a scacchi riesce a fare qualcosa di diverso perché è più bravo con i piedi, oppure copione monocorde, e quindi questo si è visto. Io vedo che Motta non fa riflessioni sul modulo, cioè che non ha provato ancora a dire: va bene, allora faccio un esempio, ho capito che quest'anno Locatelli è bravo in distribuzione del gioco, gli affido la regia senza bisogno di avere qualcuno vicino e giochiamo il 4-3-3. Ho capito che due esterni mi servono, quelli che vanno più sul fondo oppure quelli che invece provano anche a soluzione personale. Cioè, insomma, non fa riflessioni su questo, tantomeno su un'ipotesi di difesa 3 che non abbiamo neanche minimamente mai sfiorato o immaginato, e quindi continuiamo così. Stiamo a vedere adesso se con l'inserimento di un giocatore come Colomani, che teoricamente non è esattamente un 9, si metterà a farlo giocare con Vlahovic, si metterà invece a utilizzarlo come esterno al pari degli altri, ma con altre caratteristiche, più profondità, più potenza, più porta, più sguardo verso la porta, oppure se invece determinerà qualcos'altro, lui dietro la punta, Colomani addirittura centravanti al posto di Vlahovic. Adesso le carte ci sono, cioè la motivazione, per non dire l'alibi, degli infortunati non c'è più. Quindi Motta ha a disposizione diverse possibilità di combinazioni e vedremo quali sceglierà. Vocale.
Ciao Paolo, Lorenzo di Macerata.
Ciao Lorenzo.
Anche io faccio condoglianze per Luca Beatrice, perché guardavo i Juventus Channel che c'eri te, mi ricordo lui con i suoi approfondimenti, insomma, le sue critiche, sempre con grande piacere, infatti è spiaciuto molto che ieri è venuto a mancare, insomma. della Juve c'è poco da dire, nel senso che la Juve è questa roba qua quest'anno, nel senso che si pensa sempre alla partita da svolta che non arriva mai, e quindi è questa roba qua, c'è poco da fare. L'allenatore probabilmente non riesce a incidere a livello mentale nella squadra, perché l'unica spiegazione che mi do è questa, dato che sono partite con alti come Atalanta e Milan e poi partite come ieri. Io credo che sia solamente una questione mentale del fatto che l'allenatore non riesca a incidere nei giocatori e a preparare la partita in maniera adeguata. Ciao, un abbraccio.
Ciao, grazie intanto Lorenzo. Io quando facciamo delle riflessioni sul livello mentale faccio un po' fatica a entrarci dentro, nel senso che io credo che ieri la Juve abbia fatto esattamente la gara che Motta voleva, cioè tenere lì il Bruges, rischiare pochissimo, forse si è anche un po' leggermente impaurita su qualche ripartenza, e tanto da pensare: attenzione a non perdere questa gara, meglio il punticino che ci porta al sicuro, cioè i playoff, piuttosto che andare a rischiare, perché se oggi la Juve avesse perso anche solo per un episodio malaugurato, parleremmo di una Juve che addirittura va a giocarsi nell'ultima gara l'accesso ai playoff, con tutto quello che questo consegue, anche perché l'avversario si chiama Benfica. Avete visto ieri che razza di partita pazza ha fatto col Barcellona, vinceva e ha perso 5-4. E aggiungo, mentalmente certo questa squadra, e quindi mi attacco alla riflessione che fa Lorenzo, sembra una squadra incapace di svoltare all'interno della partita. Questo anche quando, cioè, o noi facciamo delle partite importanti subito, inizio stagione, Milan, Atalanta, partite le quali la Juve è subito connessa, oppure noi di partite in cui abbiamo avuto questa capacità di svoltare c'è stata l'ipsia, dove eravamo in svantaggio. Abbiamo sterzato, abbiamo ancora di più sterzato nel momento in cui siamo andati in inferiorità numerica e Motta ci ha messo del suo. Ecco perché io credo che talvolta mentalmente tu puoi incidere con i cambi. Se tu dai però un'impronta che non è solo tolgo un giocatore e ne metto un altro nella sua posizione, ma obbligo tutti con un cambio tattico a cambiare testa. Questo io mi aspetto dalla Juve. Se Motta non lo fa, credo per due motivi. Uno, perché non è convinto, perché lui ritiene che quel tipo di schieramento funzioni e debba solo aumentare la qualità nei giocatori, e quindi alla fine li rimprovera e dice mi aspetto di più, oppure perché di fatto non vede alternative. Cioè, nella rosa che ha a disposizione, ritiene lui, non noi, noi possiamo dire quello che vogliamo, ma tanto non è che facciamo gli allenatori a Juve. Lui ritiene che dobbiamo insistere su quel tipo di modulo, perché questo è un modulo ormai consolidato e vuole che la squadra cresca in questo. Dopodiché, questa è un'interpretazione che io do, ma non mi sembra univoca, perché poi invece Motta è stato molto bravo quando ha provato delle strade nuove inizio stagione, ma anche il 4-2-4 a Bergamo in una situazione di emergenza, e ha visto un impatto molto positivo delle novità. Quindi io avrei rischiato qualcosa in più ieri, ma ho avuto la sensazione ad un certo punto che la Juve, tra virgolette, perché poi uno spera sempre nella giocata estemporanea, nell'episodio, nel numero del campione, ma ho avuto l'impressione che a Motta andasse benissimo una gara bloccata in cui non rischiava, 0-0 e casomai uno dei miei mi dà qualcosa in più. Non è successo ed è finita così. Daniele: ma dobbiamo festeggiare questa qualificazione dei playoff che comunque si possono perdere? Sarà, ma se si continua a giocare in orizzontale e non ci si avvicina alla porta, dove si vuole andare? Io credo che non è che si debba festeggiare, ma nessuno festeggia. Non festeggiamo neanche se arriviamo in finale noi, e a noi interessa solo le vittorie. Però dobbiamo dirci che il giusto l'abbiamo fatto. Ecco, non abbiamo fatto, a differenza di quello che io ad un certo momento ho sperato, ho immaginato e ho creduto, perché dopo le prime partite in Champions mi sono detto questa squadra avrà difficoltà ad avere continuità, ma a livello europeo mi sta dimostrando grande mentalità e nella singola partita riesce a fare delle ottime prestazioni, vedi PSV, vedi Lipsia. abbiamo fatto un percorso normalissimo. E un percorso normalissimo ti porta ai playoff, visto che abbiamo perso una sola partita. E non è da festeggiare, è da ritenere doveroso. Io credo che la Juve, nelle prime 24, tra l'altro, non nelle prime 8, nelle prime 24, ci debba obbligatoriamente stare. Ci mancherebbe altro. Allora, andiamo a parlare anche un po' di mercato, di conti e di aspetti quindi che non riguardano necessariamente solo la partita di ieri, col professore Simone Brancozzi, Identità Bianconera. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti, fratelli bianconeri, buongiorno.
Allora Simone, io non ti ho mai conosciuto, quindi mi riservo di chiederti se ci possiamo dare del tu.
Assolutamente.
Benissimo,
sì, siamo juventini, ci mancherebbe altro.
Perfetto, allora Simone, immagino che tu sia anche un tifoso, oltre che un esperto di conti, e quindi intanto ti chiedo la tua visione di ieri, ma più in generale...
Sono anche un allenatore.
Quindi... Ecco, no, perfetto, la tua visione di ieri e più in generale di questo percorso che la Juve ha fatto in Champions. Abbiamo ottenuto il giusto, abbiamo fatto meno del dovuto, siamo andati oltre le aspettative. Qual è la tua valutazione?
Allora, guarda, intanto ti dico la quotazione di borsa di oggi. Che è meno 2.28. Quindi il mercato, il pareggio di ieri non l'ha preso bene. Non l'ha preso bene perché banalmente oggi valiamo 802 milioni di euro. Tieni presente che qualche mese fa, prima della partita di Dubai, la Juve quotava un miliardo e due. Quindi abbiamo perso circa mezzo miliardo, che è tanta roba. Ok, quindi
c'è sempre, mercato... scusami Simone, l'ignoranza, c'è sempre una correlazione stretta tra risultati e quotazioni di borsa?
Sì, per via del bilancio. Perché, come ho spiegato, magari se vi andate a rivedere le puntate precedenti, ci sono dei ricavi che sono caratteristici, tipo gli incassi dello stadio, lo sponsor, quelli ce l'hai tutti gli anni, ma ci sono dei ricavi che dipendono dai risultati. E nel nostro bilancio pesano molto, in particolare sono almeno la partecipazione alla Champions e poi quanto vai avanti sulla Champions. Quindi se il quarto posto è messo in discussione dal risultato in campionato o se il passaggio del turno è messo in discussione dai risultati della Champions, è chiaro che i bilanci futuri dovranno scontare dei mancati investimenti e quindi delle razionalizzazioni sul budget, quindi questo significa non avere top player ma continuare ancora a investire sui giovani e a vendere giocatori, ed è il motivo per cui noi stiamo diventando un porto di passaggio, perché è da un po' di tempo che i giocatori li prendiamo, li valorizziamo e poi li diamo via, perché dobbiamo fare quel che tecnicamente si chiama market trading, cioè dobbiamo fare plusvalenze da mercato. Quindi il mercato pensa che l'accesso ai playoff metta a rischio qualche decina di milioni, mentre se avessimo vinto magari potevamo sperare di rientrare nei primi 8 e quindi passare direttamente il turno. Ecco, io la vedo così. Da questo punto di vista,
Simone, non so se è chiaro. Perfetto, hai spiegato perfettamente. Ti faccio un'altra domanda: quanto sta incidendo il mercato di gennaio nella quotazione della Juve? Cioè, l'arrivo di Colomani, Alberto Costa, però anche le voci sui giocatori, come hai detto giustamente, un market trading, cioè il fatto che la Juve si pensa che possa anche accettare un'eventuale offerta del Manchester City per Cambiaso. Cioè, tutti questi movimenti, che cosa stanno determinando? Fiducia, sfiducia, attesa? È troppo presto, dobbiamo aspettare il 3 febbraio per avere delle risultanze?
Guarda, i ben informati, cioè allora, se qualcuno è sicuro, quindi ha delle informazioni, per cui abbiamo venduto Cambiaso, non lo so, a 60 milioni di euro, secondo me sta comprando, perché 60 milioni di euro significa generare una plusvalenza intorno ai 50, tieni presente che la partecipazione alla Champions vale 50 milioni, quindi abbiamo messo a salvamento il prossimo bilancio. Quindi se tu devi investire sul valore di una società e sai che il prossimo bilancio sarà positivo perché hai venduto un giocatore, io ricordo che il Milan ha fatto due bilanci con la vendita dei Tonali, l'Inter che decanta tanto il miglioramento dei conti. Il miglioramento dei conti è stato dato dalla cessione di Onana, dalla cessione di Brozovic e dalla cessione di, non mi ricordo chi era il terzo, che hanno fatto delle plusvalenze che hanno permesso di avere delle perdite più piccole rispetto a quello che hanno avuto. Quindi per noi che abbiamo il bilancio, che abbiamo in bilancio una importantissima fetta di ricavi mangiata dagli stipendi, i premi delle vittorie, della partecipazione alle competizioni sono fondamentali, e ancora di più perché i premi sono aleatori, se vinci li hai, se non vinci non ce li hai, diventa ancora più importante il market trading. Quindi il mercato in questo momento secondo me sta comprando solo chi sa, e penso che non si sappia. Se tu non lo sai, fai una speculazione, cioè dici secondo me venderanno Cambiasso, ecco, puoi pensare di comprarlo, perché quando succederà, se succederà, la quotazione si alzerà sicuramente. Quindi, però stiamo parlando di speculazione pura,
di ipotesi. Mi suggeriscono dalla regia, Manuel, Hakimi era il terzo interista che è stato venduto. Senti Simone, ma tu come pensi che andrà a finire la storia Cambiasso? Cioè, per intenderci, la Juve farà muro e proverà ad alzare l'eventuale offerta, come si dice, arrivando a 80 milioni, quindi massimizzando questa opportunità, o ritieni che se il City si presenta realmente con 60, alla Juve va più che bene per le ragioni che hai appena esposto in maniera perfetta?
Allora, se vengono con 60 milioni glielo danno, sono sicuro. Cioè, stanno tirando la corda perché pensano, giustamente, che dice te lo do 60 a fine campionato, se lo vuoi adesso mi dai 80, così in modo tale che posso reinvestire sul mercato. Quindi andrà così. Il problema è che, come vedete, Cambiasso non è più lo stesso da un po' di tempo. Ieri è stato, io stravedo per lui, però purtroppo anche ieri non è stato brillante. Ecco, noi abbiamo una squadra, questo è un altro aspetto da far capire, abbiamo una squadra, tante volte lo dico, che è come un bambino, no? I bambini che fanno, corrono, a volte corrono dritti, a volte cascano e poi si rialzano, e fino a che non imparano bene a correre. E noi siamo una squadra così, abbiamo un allenatore forte ma giovane, che fa degli errori, ma anche una visione, un progetto, un'identità ben precisa, che sarà il nostro futuro, spero. E abbiamo una squadra che è giovane, quindi i giovani sbagliano, sui giovani bisogna avere pazienza, e su questa Juve bisogna avere pazienza. Ecco, non bisogna avere pazienza sugli errori dei principi, tipo la gente mi prende in giro, ma io torno lì. Noi abbiamo, qualcuno deve mettere mano alle tacchettature della Juve, non è possibile che scivoliamo solo noi. Ieri sera, pronti via, entra con Cesau, sta sempre per terra. Fosse stato un mio giocatore, io avrei fatto un'analisi, perché oltretutto fanno i professionisti, non puoi stare sempre per terra, perché i rugbisti che corrono, scattano, frenano sul fango, non scivolano mai. Se voi guardate la partita di rugby, non scivolano mai, e noi scivoliamo. Ecco, quindi ci sono delle cose sulla Juve che si stanno mettendo a posto. Adesso magari non c'è Antonio oggi, però noi avevamo detto che fino a poco tempo fa la palla rotolava e non viaggiava. Sono tre partite che la palla viaggia.
Anche ieri hai trovato questo?
Sì. Se vedi la velocità, se tu guardi le partite prima, guardati una partita, non so, quella che abbiamo Dubai, eccetera, la palla va un all'ora. Dalla partita con l'Atalanta la palla va velocissima e i risultati si vedono. Due, stiamo trovando la profondità, quindi non andiamo più in orizzontale. Se ci fate caso, sono tre partite che andiamo sempre, gioca Nico, perché c'è questo movimento che viene incontro e quindi riesce a tenere palla a sé, perché poi entra Vlahovic, se lui non è in giornata perde palla, come è successo ieri sera. Terza cosa, usiamo tre centrocampisti, quindi nei cambi finalmente viene tolto con Maines e giochiamo con tre centrocampisti e si vede tutta la differenza. Queste tre cose io, Antonio, Polino le diciamo da settembre, e l'altro giorno io ho scritto, dico, ma non è che Motta si mette a sentire quello che diciamo noi? Perché poi di fatto queste cose si sono viste sul campo.
Quindi se è così, Simone, e pensi che vada così da adesso in poi, La Juve è destinata a crescere, secondo te?
Allora, la Juve è una squadra fortissima, io l'ho detto da sempre, perché nonostante tutto non ce la fanno a farla perdere, né la società né l'allenatore. Noi, questa squadra non riesce a perdere, anche ieri, perché Brugge, per chi lo sa, non è un campetto tanto
no, facile. Ci avevamo perso altre squadre, certo.
Non è un campetto così, stavamo in Champions, eccetera, quindi abbiamo fatto una bella partita, secondo me, la partita brutta, ma una partita di personalità, perché se c'è stata una squadra in campo siamo stati noi, non loro. Poi, se butta dentro la palla Nico Gonzalez, che io l'avrei messa dentro, io, anche tu credo, staremo qui a parlare di altre cose, però la squadra è forte, la squadra è molto forte, la squadra è giovane, quindi se la società guida l'allenatore, perché i grandi allenatori sono fatti da grandi società. Trapattoni è stato fatto da Boniperti, lo dico sempre. Ancelotti è stato fatto da Gagliani, Capello è stato fatto da Gagliani e da Berlusconi. Ancelotti è stato fatto da Moggi, eccetera, eccetera. Quindi la società deve stare vicino a un tecnico che secondo me è bravo, è forte, è professionista. Ha alcune sfumature come tutti ce l'abbiamo, che sicuramente, data la sua professionalità, metterà a posto, ve ne accorgerete, anche a livello comunicativo, e quindi bisogna avere pazienza, come bisogna avere pazienza lo stesso con i giudizi, perché qui dico che a settembre Manuel Locatelli ha chiuso il suo account di X per gli insulti che ha ricevuto allo Stadium. Manuel Locatelli è da 3 anni che tira avanti la baracca da solo, ok? Non è da quest'anno, è 3 anni che tira avanti la baracca da solo, e allo Stadium lo fischiano, no? Io, dove sono io sono la Sivori, dietro, ma i lanci di Pirlo, le cose.
Certo.
Statistiche alla mano, Manuel Locatelli, per esempio, è il giocatore in Italia e in Europa, non l'ho vista la statistica, ma è molto alto, che ha il passaggio più lungo, più come precisione e come distanza. È il primo per recupero palle, è il mio, attualmente è il mio centrocampista. Quindi noi, con i giudizi verso allenatore, squadra, sulla società, se parliamo non succede niente. Ma sull'allenatore, sulla squadra non ci dobbiamo dividere, che è poi uno dei nostri valori della Fondazione Identità Bianconera, che ricordo è unione, difesa e valore, quindi i nostri intenti sono quelli di difendere i colori bianconeri, ma sono anche quelli di fare unire i tifosi e non dividerci, perché poi questa divisione che c'è fra Allegriani, non Allegriani, Motta, non Motta, eccetera, eccetera, non è altro che un anello debole di una catena che viene tirata continuamente da tutti, e se questa catena ha degli anelli deboli si stacca.
Senti, da questo punto di vista, parto proprio dalla tua interessante analisi, può essere un elemento che ci rafforzerà a livello di unità il fatto che adesso gli obiettivi siano chiari, cioè sono anche ridotti in campionato, però abbiamo una stella polare, cioè siamo usciti un po' dalla depressione, non parteciperemo allo scudetto, adesso abbiamo il quarto posto da prendere, ci valuteremo su questo, quindi se pareggi magari non fai un dramma perché il quarto posto è lì, e se vinci non ti esalti e non pensi chissà che cosa, perché comunque sai che il percorso è lungo. Cioè, tutto sommato, adesso siamo arrivati alla prova della verità, e di solito quando succede questo c'è più unità nel tifo, perché c'è un obiettivo chiaro.
Questo è un discorso molto complicato e molto alto sull'unità del tifo bianconero. Intanto la genesi del tifoso juventino è di quello che capisce tutto, okay? Io per primo. Quindi il fatto di arrogarci il diritto, la convinzione di capire tutto ci permette di dare giudizi. I giudizi sul calcio, che è una cosa molto complicata, bisogna darli anche avendo un po' di esperienza. Che campionato sia chiuso io non lo so per noi, perché questa è una squadra che se fa un ulteriore step, continua a fare questi step, questi upgrade senza quelle cadute che ti dicevo, secondo me è in grado di fare filotto, e i filotti con un campionato così equilibrato, perché adesso si è messo in carreggiata il Bologna, il Milan vedrai che i punti non li regalerà a nessuno, noi abbiamo fatto una grossa partita l'altra sera, la Roma non li regalerà, quindi con un campionato così tirato noi siamo forse l'unica squadra che può mettere in fila, perché poi l'Inter se guardate la rosa dell'Inter è molto stiracchiata.
Cioè, scusami Simone, per te qual è l'orizzonte? Cioè, la Juve dove può arrivare?
Sicuramente arriviamo nei primi quarto posto. Ecco, io se me la rifai a fine febbraio ti so essere più preciso, però noi, se tu mi domandi, il campionato lo possiamo vincere, sarà difficile, ma non è ancora finita. Non è ancora finita, perché siamo a una distanza per cui se buttiamo dentro... Mi ricordo una volta contro il Milan di Ancelotti avevamo 9 punti di vantaggio, dopo 2 partite ci siamo trovati a 3 punti con lo scontro diretto con loro, quindi può succedere di tutto. Poi il calcio è strano. Il calcio è strano, bisogna essere sempre lì, partita sul passivo e non dare niente per scontato. Anche la Champions, guardate che la Juve non è una squadra facile da affrontare, ok? Quindi quando il mio presidente, l'avvocato Massimo Durante, dice che noi andremo alla finale di Champions e la gente lo prende per matto, io tanto per matto non ce lo prendo, perché la Juve non è una squadra facile da affrontare. Noi abbiamo la puzza sotto il naso e quindi pur di criticare no, stiamo lì eccetera. Però tu mettiti nei panni di uno che deve affrontare la Juve.
No, ma a differenza tua, sono molto meno ottimista in campionato, nel senso che secondo me più che terzi non possiamo arrivare.
No, io non sono ottimista, però dico che non è finita.
No, per me è finita. Il discorso che ho detto, io manco ci penso più, manco le guardo più da quelle davanti. Però la Champions, per una squadra che non perde mai, è un percorso, sono d'accordo con te. Chi troverà la Juve dirà, aia, questi però gol non ne prendono, no, questi pareggiano, no, questi sono
sulla
tosti.
Singola partita,
sulla singola partita la Juve può fare...
Noi siamo pericolosissimi.
Sì, assolutamente, concordo con te. Staremo a vedere, speriamo di farci un collegamento in cui diciamo, dai, stiamo facendo il biglietto per qualche destinazione importante. Simone, grazie per il tuo contributo.
Grazie a voi, mi raccomando, Fondazione JB. .com per iscriversi e difendere i colori della nostra squadra amata, per difendere i tifosi. Sapete che noi siamo dalla parte di tutti quelli che vengono vilipesi nei social, che ci attaccano anche a livello pubblico, eccetera eccetera. Trovate tutte le iniziative che noi abbiamo fatto e mi raccomando, dateci sostegno e partecipate anche voi a questa battaglia.
Ciao Simone, buona giornata.
Cose di calcio.
340-5425-324 per intervenire in diretta, c'è anche la possibilità di farlo via Twitch. A me è sembrata interessante questa valutazione di Thiago Motta, molto sincera, e mi colpisce molto il fatto che lui dica: io penso partita per partita, quindi non giudico Bruges Juve in relazione a Juve Milan. Traduco io, non è che l'ha detto esplicitamente, ma questo era il senso. Perché le partite sono diverse, perché il Bruges aveva delle qualità che la Juve ha anestetizzato, l'ha detto, l'ha spiegato, e perché ieri per la prima volta ha messo in campo tutta la sua batteria di attaccanti e ne è risultato un contributo molto modesto, tanto che lui salva solamente Mbangula, che peraltro anche nel primo tempo mi è sembrato tra i più attivi, tra i più cercati, mentre gli altri devono fare qualcosa di più. E avete sentito proprio l'elenco, gli 1-2, i tiri, i cross, attaccare l'aria, la profondità, qualcosa insomma si deve aspettare da chi ha la qualità tra i piedi per fare tutto questo. Questo tra l'altro mi fa anche ritenere che chi pensava di aver preso Thiago Motta, il maestro degli schemi, oggi ha a che fare con un allenatore che fa riferimenti, perdonatemi la battuta, un po' allegriani, cioè un po' di qualità degli interpreti invece che dei meccanismi. Questa dimostrazione che poi il campo qualcosa ti suggerisce quando poi lo vai a praticare sul serio, oppure non ha giocatori come Zirkzee che un certo tipo di schema e di soluzione ricorrente gliela garantiva, e lui su quello aveva costruito le fortune offensive del Bologna, che peraltro non era una squadra che segnava moltissimo. E quindi mi trovo d'accordo chi poi ritiene che Thiago Motta sia molto bravo a subire poco tenendo palla, ma anche organizzando la difesa, e tenendo conto che poi noi abbiamo qualche assenza lì e l'abbiamo pagata fino a un certo punto. Angelino: ma qual è il percorso? Più di metà stagione non sappiamo dove andare a parare. Squadra tecnico monotono. Il percorso è esattamente quello che avete visto ieri. C'è l'idea di una Juve che faccia la partita attraverso il possesso e che provi davanti con la qualità dei suoi interpreti a fare la differenza. Questo è la teoria, la pratica ti può portare a nulla, perché ieri è stato così, ma questo direi che è il senso del percorso di, della Juve di Thiago Motta. Poi se vogliamo fare un discorso più di strategia, naturalmente la promozione dei giovani e il raggiungimento dei risultati, ci mancherebbe altro. Però teniamo conto che per adesso, fino ad adesso, i big che abbiamo preso sul mercato hanno reso veramente molto poco e quindi non hanno di fatto prodotto un vero cambiamento all'interno della squadra, mentre invece sono, hanno dato delle buone risposte ai giocatori che abbiamo preso spendendo di meno. Andiamo a sentire un vocale, Manuel.
Ciao a tutti, Roberto da Torino. Volevo... Buongiorno Roberto. Io dire il mio punto di vista, secondo me la Juve ieri è stata penosa in tutti i modi, non ha fatto due tiri in porta, continuano a dire che sto Douglas Luiz, per me, per carità, guarda, io se non lo vedo in campo sto meglio, perché quando c'è lui la Juve fa veramente, non dico altro, Thuram è sostituibile. Poteva fargli fare un tempo, il secondo tempo far entrare tutti quanti come ha fatto a 15 minuti dalla fine, come se ci fosse la bacchetta magica, tu fai entrare tre giocatori, Vlahovic, Consensao e McKenny e risolvi la partita. Ragazzi, non ha mordente questa squadra, non riesce ancora a capire certe cose, il DNA che ci va in questa, nella Juve, il DNA della Juve non è quello di ieri sera sicuramente.
Allora, sicuramente la Juve deve capire che le partite si devono provare a vincere con qualcosa anche in più in termini di determinazione. Questo è evidente. E su questo io sono d'accordo e credo che l'osservazione fatta su Douglas Luiz, che a me personalmente ieri non è spiaciuto, però Douglas Luiz mi sembra un giocatore che un po' blocchi la squadra. Thuram ha meno tecnica, però più sostanza. Ti spacca il campo e aggiungo, ho la sensazione che in questo momento di Thuram uno non ne possa fare a meno. Aggiunga un'ulteriore cosa che mi piace della osservazione che ha fatto Roberto. Secondo me, se tu arrivi alla fine del primo tempo, al 45esimo, puoi anche decidere di non cambiare. Ci sono stati allenatori nel passato che hanno fatto bene a non cambiare in un quadro addirittura negativo, perché si dice, guardate che le cose che abbiamo provato in settimana si possono riprodurre, ritariamoci mentalmente e lo facciamo. Ma dopo un primo tempo nel quale tu quello che avevi provato l'hai fatto, con però un difetto strutturale che non hai mai tirato in porta, secondo me un cambio almeno andava fatto, perché dai un messaggio alla squadra. E aggiungo, poi in corso d'opera, più che cambiare gli uomini sugli uomini, devi fare un cambio tattico, cioè devi provare qualcosa di diverso. Io questo mi aspetto da un allenatore come Thiago Motta. Prima vi ho cercato di raccontare perché siccome lui non l'ha fatto. Mi arriva un messaggio che mi dice: tranquilli, interista com'è, a Napoli vinciamo, male che va pareggiamo. Posso dirlo tranquillamente, ma perché dare dell'interista a Thiago Motta? Cioè, io francamente questo tipo di... Thiago Motta va criticato in tutti i modi, però lo trovo veramente avvilente, che se casomai vincesse diventerebbe juventino. Così non va bene. Così non va bene. Io, tanto è un messaggio non firmato, per cui posso tranquillamente leggerlo senza... Che questa persona se ne abbia a male, però Thiago Motta è l'allenatore della Juventus, capisco che questa è una battuta, ci mancherebbe altro, però mi dà molto fastidio quando personalmente le persone, mi capitava con Ranieri, io lavoravo in televisione, telefonavano, lo chiamavano il Romano, aveva un nome e cognome, lo chiamavano il Romano, quando si è allenatore della Juve, si è allenatore della Juve e si sostiene o quantomeno li si stima come persona, poi se non fanno i risultati li si critica, però svilirli in questa maniera io lo trovo un po' avvilente. Vocale.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti, Massimo dalla Svizzera.
Ciao Massimo.
Io volevo dire due cose, sto litigando con tutti i miei amici perché Motta qua, Motta là, cioè alla fine Motta, ok, è giovane, deve fare esperienza, non ha messo Vlahovic, quando l'ha messo 6 palloni ha toccato, 4 di sponda dietro agli avversari, un'apertura spalle alla porta verso l'avversario e poi si è incartato 2 volte in aria. Cosa sarebbe cambiato con Vlahovic dall'inizio? Che anziché sbagliare 6 palloni, magari ne sbagliava 12. Io ho fiducia in Motta. Se non lo mette in campo, vuol dire che non è sereno e non rende come un giocatore pagato 12 milioni all'anno dovrebbe rendere. Comunque, sempre fiducioso fino alla fine, forza Juve.
Beh, hai ragione a dire che poi ieri un minimo di controprova c'è stata. Cioè, quando Vlahovic è entrato, allora, cosa succede? Insomma, la storia del calcio è piena, la nostra storia. Io sono stato in panchina, io entro e ti dimostro che hai sbagliato. Ecco, Vlahovic ieri non ha fatto nulla di tutto questo. E quindi, se Vlahovic viene messo in panchina per scelta tecnica per 2 partite di fila, ho la sensazione che evidentemente Motta, siccome ci ha sempre spiegato che le scelte per lui dipendono da cosa vede in allenamento, non stia dando delle risposte in questo senso, e questo è un elemento grave e preoccupante. Aggiungo una cosa però: Vlahovic non mi sembra un giocatore da panchina, cioè non mi sembra un giocatore che entra e decide, mi sembra un giocatore che ha bisogno di sbagliare, che ha bisogno di capire la partita, di misurarsi con l'avversario e di fare la differenza così, altrimenti non ci riesce. Allora, questo mi sembra un po' la sua storia, ecco. Dopodiché Nico per me nel primo tempo si è sbattuto e qualcosa ha fatto, anche se poi anche lui, avete sentito la valutazione di Thiago Motta, è stato ritenuto insufficiente. Andiamo a parlare anche un po' di mercato, visto che siamo in pieno corso di questa sessione invernale, con Nicolò Ceccarini. Ciao Nicolò.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, eccomi qua.
Allora Nicolò, partiamo intanto dalla strettissima attualità. Si sta risolvendo la questione Colomani?
Ma io credo che entro stasera massimo domani ci potrebbero essere delle novità da questo punto di vista, però la certezza, alla mia certezza, che poi non è la certezza assoluta nel mondo, ci mancherebbe altro, è che comunque il giocatore sarà disponibile per la trasferta di Napoli. Quindi credo che questa sia la cosa che più interessa, no, ai tifosi della Juventus. Ecco, io ho capito che non ci saranno problemi e che quindi lui sarà disponibile per la trasferta contro il Napoli. Quindi poi se giocherà o non giocherà dall'inizio, se entrerà a partita in corso, però la situazione è in fase di risoluzione.
Senti, ma ti sorprende, siccome io e te abbiamo spesso parlato anche di Vlahovic, visto che sì, lo conosci bene, ma ti sorprenderebbe una terza esclusione di Vlahovic, questa volta per un attaccante che potenzialmente può essere anche il suo concorrente oltre che il suo partner, perché farebbe un certo rumore, credo.
Però bisogna anche essere onesti ed obiettivi nell'analizzare le cose e dire che Thiago Motta non è un allenatore che guarda in faccia, no, i giocatori a seconda, voglio dire, cioè se qualcosa lui vede che in quel momento serve di più alla squadra, non mi sembra sia un allenatore, cioè ha fatto esordire dei ragazzi e dei giovani che probabilmente nessuno pensava, no? Quindi voglio dire, se mette in panchina magari 2 volte, 3 volte di fila Vlahovic, lui lo fa non perché c'è qualcosa contro Vlahovic ovviamente, ma perché pensa che in quel momento lì per la squadra sia più importante giocare in una certa maniera. Quindi io credo che non sarei sorpreso, ma questo non significa non avere la stima per Vlahovic, è semplicemente che lui vede in quel contesto lì ho una partita diversa dall'altra e preferisce far giocare uno rispetto a un altro. Non è che perché uno si chiama Vlahovic, Gonzalez, Douglas Lewis oppure qualcun altro, sono andati tutti, no, in panchina nella Juve, per cui non è questo il problema, è che lui a seconda delle partite fa delle scelte ben precise, evidentemente o perché magari non lo vede in grande forma, perché lo vuole preservare fisicamente, si sa che in questo momento non lo faccio giocare per questa motivazione, ma non certo per altri motivi.
Nicolò, ma c'è la eventuale possibilità che in questo mese di gennaio si affacci un'offerta per Dusan Vlahovic, o ritieni che tutto eventualmente si va a giocare a giugno?
Ma allora, io non escludo nulla in questo mercato, perché come avete visto quante cose sono cambiate anche nel mercato della Juventus. C'è la notizia di ieri di Danilo, no, che tornerà, sì, in Brasile al Flamengo, e che invece sembrava indirizzato al Napoli, no? Per 20 giorni abbiamo parlato, forse anche di più, del fatto, no, che sarebbe stato fatto questo trasferimento al Napoli. Prima si parlava che potesse esserci un indennizzo per la Juventus, poi è venuto fuori il discorso e il ragionamento della rescissione, no? E si pensava che questo agevolasse il percorso verso Napoli, invece poi alla fine, anche se la decisione è stata motivata, cioè, abbiamo capito bene, per motivi familiari, ha scelto di andare a Flamengo. Quindi non mi meraviglierei arrivassero, cioè voglio dire, giro un attimo intorno, discorso di Cambiaso uguale, cioè, se avessero detto 7 giorni fa se c'era in Ponte un'idea del Manchester City pronto magari a offrire 60 milioni per cambiato, saremmo rimasti sorpresi. Eppure, voglio dire, è successo, non è arrivata questa offerta ufficiale, arriverà, non si sa, però teoricamente il mercato offre questa opportunità. Poi si tratta di capire che tipo di offerta e che eventualmente quale soluzione alternativa puoi prendere in considerazione, perché io faccio un ragionamento proprio pratico. Uno può offrire anche 50 milioni per Vlahovic, ma se la Juventus fa uscire Vlahovic e rimane con Kolomoli e Milik, secondo me la questione si ripropone, no? La problematica, perché non hai la certezza assoluta su Milik, Kolomoli è appena arrivato e quindi bisogna che tu abbia un'alternativa nel caso a Vlahovic. Però l'Arsenal, in particolar modo che da tempo segue Vlahovic, potrebbe anche decidere di fare un'offerta. Io, la mia sensazione è che sia molto più facile che vada via a giugno, anzi, non è altamente probabile che vada via a giugno, però mai dire mai, perché se arriva un'offerta magari oggi superiore ai 50 milioni, beh, la Juve, insomma, io credo ci abbia anche in testa cosa poter andare a chiedere in alternativa, però se non ha l'alternativa la vedo difficile uguale, perché poi, insomma, la stagione è complicata, la stagione vede la Champions, vede la Coppa Italia, vede il campionato, c'è il mondiale per club, non può arrivare corto, perché già nella prima fase, insomma, con la problematica degli infortuni di Milik, la Juventus è stata corta in quel settore del campo. Più ci mettiamo anche l'infortunio di Nico Gonzalez, lasciamo perdere la difesa dove sono successe delle cose che erano imponderabili, però chiaramente gli infortuni hanno poi penalizzato il settore offensivo.
Nicolò, c'è una deadline secondo te sulla vicenda Cambiaso? C'è, fatto salvo che appunto l'offerta potrebbe essere rinunciabile, però poi la Juve quei soldi, o almeno una parte, dovrebbe cercare di investirli in un giocatore almeno di pari livello, se non addirittura due. Secondo te questa vicenda può avere una sorpresa veramente sul filo di lana, oppure ritieni che pochi giorni, questa settimana per intenderci, e poi il discorso è chiuso?
Beh, insomma, prima si fa, nel caso meglio è, anche perché poi la Juventus dovrebbe andare a prendere un'altra alternativa. È vero che è arrivato Alberto Costa, che è sicuramente un giocatore che può giocare a destra e può essere, tra virgolette, impiegato anche in un altro settore, però è ovvio che se parte cambiato devono trovare una soluzione. Io penso che un nome che magari anche per il futuro va tenuto presente è quello di Chilwell, che potrebbe essere una soluzione per la Juventus. Però fondamentalmente oggi, insomma, se non arriva questa offerta clamorosamente importante, la Juve se lo tiene più che volentieri, anche perché Cambiaso, secondo me, al di là di quello che può essere oggi il Manchester City, io dico che a giugno arriva forse il Bayern Monaco, perché perdono Alfonso Davies a scadenza di contratto e già il Bayern ha individuato in lui un giocatore giusto per sostituirlo. E poi vediamo se succede anche al Real Madrid. Io l'ho scritto anche su tutto il mercato web, perché anche il Real Madrid sulle fasce deve un po' ringiovanire, e Cambiaso è uno dei giocatori più duttili che ci sono in questo momento in circolazione, destra e sinistra, per lui non fa differenza, quindi attenzione, vediamo. Però è chiaro che se arrivano 60 milioni, secondo me ci pensano.
Senti, e a tal proposito, che valutazione fai sul fatto che la Juve in qualche maniera perderà Cambiaso? Perché molti tifosi giustamente dicono: beh, Cambiaso noi ce lo siamo anche immaginato non solo come un pezzo determinante della Juve da qui a un po' di anni, ma addirittura come un'ipotesi di capitano, no? Come un giocatore che veramente, rappresentando anche l'italianità, poteva diventare un tassello per anni. Cosa vorrebbe dire venderlo? Vorrebbe dire che siamo diventati la provincia del calcio europeo, che la Juve è ancora troppo debole?
Io credo che il vendere a certe cifre dei giocatori, secondo me, fa parte del calcio di oggi. Io non credo sia una questione, perché allora lo stesso discorso vale anche per l'Inter, no? Che se gli arriva un'offerta a 150 milioni per un giocatore, che fanno? Gli dicono di no, e questo non significa che l'Inter non vuole tenere, per esempio, i giocatori migliori, perché ci sono delle situazioni per le quali non si può dire di no su certe cifre, perché poi comunque se hai dei dirigenti in gamba puoi sempre trovare un'alternativa importante. Perché io credo che oggi il calcio italiano non si possa più permettere di fare finta quando arrivano delle offerte in programma, che ti chiami Juventus, che ti chiami Milan, che ti chiami Inter, Napoli, tutte le squadre, diciamo, di primissima faccia, non se lo possono più permettere, perché il nostro calcio oggi è un po' in sofferenza da questo punto di vista economico. E comunque ti dico, cioè, alla fine il discorso vale anche per altri club, perché io sono convinto che se arrivano delle offerte importanti per giocatori che magari potrebbero essere dei titolarissimi in altre formazioni, io vedo la possibilità da parte di tanti club di prendere in considerazione anche l'eccezione. Secondo me è il calcio moderno che è totalmente cambiato, e che quel calcio che forse diciamo per noi, che non sono più ragazzi, non c'è più, e questo dobbiamo accettarlo e dobbiamo cominciare a capirlo. Il calcio che avevamo noi, quello più delle bandiere, non esiste più, questa è la verità. Siamo nel 2025 e il calcio delle bandiere non esiste più. Poi c'è il calcio moderno, che è questo ragionamento, ma poi c'è il calcio in generale e l'economia. Siccome l'economia muove tutto, non solo il calcio, è chiaro che se ti arrivano delle offerte che ti fanno cambiare totalmente il tuo mercato e, possono migliorare la squadra, tutti i club al mondo oggi la prendono in considerazione. E questo è, diventato un po' la nuova frontiera, a parte alcune eccezioni.
Assolutamente condivisibile. Capito Douglas Luiz, si era parlato, attenzione che il City potrebbe anche mettere lui nel pacchetto, si parla di uno United che sappiamo che insomma di acquisti ne fa sempre e ne fa anche onerosi, per te come finisce questa storia? Rimane alla Juve o si potrebbe profilare anche l'ipotesi Arsenal, vedo adesso proprio su tutto il mercato web?
Guarda, io penso questo, rimanendo alla Juventus e facendo una sorta di prosecuzione del discorso di prima, se arrivano le offerte giuste vanno i giocatori, se arrivano le offerte giuste, questo vale anche per Fagioli, per dirti, cioè, se arriva un'offerta per Fagioli, ora naturalmente sono passato di palo in frasca passando da un giocatore all'altro, cioè se c'è l'offerta giusta oggi i club la prendono in considerazione, chiaramente prende in considerazione se si ha un'alternativa, perché se non c'è l'alternativa giusta rischi di mandare in confusione e l'allenatore e anche la stagione, e questo ovviamente non se lo può permettere. Però la porta davanti ad un'offerta forte, importante, che vale la pena da prendere in considerazione, non si chiude mai. Oggi è questo.
Nicolò, ultimissima domanda, su cosa stai lavorando? Qual è il colpo che annuncerai? Che ti sembra possibile che magari non abbiamo ancora immaginato noi?
Ma io guarda, sto lavorando, allora Garnacho Napoli è una sfida diciamo così interessante, no? Perché da una parte c'è chi chiede 70, chi ne vuole offrire 50 eccetera, però oggi veramente la grande curiosità per la quale ancora non ho avuto una risposta è chi prenderà il Napoli al posto di Danilo, perché questa è la vera domanda da farsi, perché loro erano convinti di avere Danilo. E quindi il difensore Conte lo vuole, perché noi sappiamo tutti, no? Quello che Conte ora, io mi immagino in questo momento sul fatto che Danilo non possa più essere un'opzione, sicuramente avrà messo tutti sull'allarme rosso in casa di Napoli. Quindi capire chi il Napoli prende oggi in difesa, secondo me, è la prossima tra virgolette sfida di questa settimana per quanto si riguarda e per quanto riguarda il mercato.
Nicolò, grazie davvero, ci hai dato tantissimi spunti. Ciao, buona
grazie
giornata.
A tutti, buona giornata.
Ciao. E allora vado a leggere altri messaggi. Ragazzi, stasera, si riferisce naturalmente a ieri, c'era il peso della qualificazione. Sono sempre esordienti nella Champions. Buono il risultato, meno il gioco. Arriveranno tempi migliori. Ed è Antonio da Portici. Beh, il bicchiere è anche qualcosa di pieno. E io sono d'accordo con chi dice che la Juve comunque ha fatto la partita, ci ha provato, ma non è riuscito appunto ad avere quello spunto per riuscire a vincere. Mi trovo molto d'accordo con quello che mi scrive Olivier da Aberdeen, città che ricordo con affetto, essendoci passato una vita fa. Hai utilizzato l'aggettivo speciale, mi dice. Ecco, io in questa Juve non vedo niente, mai, niente di speciale. Gioca sempre un calcio basico, ordinario, povero di idee e invenzioni. Cosa intendo per speciale? Intendo esattamente i gol che noi abbiamo fatto con l'Atalanta o con il Milan. Cioè, credo che la Juve debba riuscire, e credo che questo sia il vero metro di misura del lavoro di Thiago Motta, a creare la possibilità di coniugare l'estetica con la pratica. Il gol con l'Atalanta è un gol che io ritengo bellissimo. È un gol di un allenatore che non è tipicamente quello che fa Motta, perché è un gol molto verticale, così come il gol di Weah, e così col Milan, e così come il gol di Mbangula, che però è un altro quadro ancora, nel senso che c'è una difesa schierata e attraverso una serie di scambi veloci riusciamo a mettere un giocatore nelle condizioni di battere la rete. Io credo che il lavoro di Motta oggi debba essere soprattutto orientato su questo. La Juve ha una media di gol troppo bassa per poter riuscire a fare, e non ha una difesa così impermeabile per i motivi che sappiamo, tali da poter dire vabbè, però la Juve giocherà per gli 1-0. No, deve trovare un punto di equilibrio e di qualità. E se questo lo vogliamo chiamare qualcosa di speciale, io sono d'accordo con Olivier. E quindi mi aspetto, e da questo punto di vista, perdonatemi, mi aspetto che giocatori come Kopp, come Nico, come Lucas Ruiz, quantomeno riescano ogni tanto a fare qualcosa di notevole, perché non posso pensare che passiamo una stagione in cui ogni volta registriamo il mezzo miglioramento, il quarto di miglioramento, ma mai la giocata decisiva. Non è possibile, altrimenti veramente abbiamo sbagliato troppe cose e abbiamo preso giocatori molto deludenti.
Per la tua pubblicità su Radio Bianconera chiama ora il 345-3971-562 oppure scrivi a commerciale@radiobianconera.com. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
0542523. Allora, io volevo leggere un messaggio che mi sembra molto opportuno di Alfio, che mi scrive: mi chiedo se gli acquisti e le cessioni sono state condivise da Giunto di Motta. Ad oggi sembra di no, grave danno alla squadra. Ma io penso che se oggi una società non fa condividere il progetto e quindi gli acquisti tra l'allenatore e il direttore, commette un errore di una ingenuità, mi verrebbe dire, anche di una banalità totale. Cioè, non posso pensare. Allora, un conto è: io allenatore voglio quel tipo di giocatore e il mio direttore mi dice guarda, costa troppo, l'ingaggio è troppo alto, se dobbiamo prendere questo dobbiamo vendere quest'altro e tutto quanto, ok, ma che si lavori insieme ci mancherebbe altro, perché altrimenti non, altrimenti all'allenatore si danno delle patate bollenti, non si fa un progetto, ed è una cosa diversa. Poi ci può essere l'opportunità di mercato, ci può essere il giocatore non totalmente condiviso, però che una campagna acquisti intera venga fatta da un direttore senza che l'allenatore ne sappia qualcosa o addirittura non la provi, mi sembrerebbe francamente un po' troppo. Abbiamo tanti vocali, mi ha detto Manuel, e quindi andiamo a sentirli.
Ciao Paolo, due cose. È chiaro che è proprio il tipo di gioco della squadra che non favorisce la fase offensiva, perché se tu fai ogni volta 20 passaggi solo per passare la metà campo, è chiaro che c'è qualcosa che non va. Soprattutto mi è piaciuto quello che ha detto Motta, che ha detto io gli attaccanti li ho messi, non si sono presi le responsabilità di creare gioco, dribblare l'avversario e creare qualcosa in attacco. Quindi io tutti quelli che potevo li ho messi. Il problema è dire ai centrocampisti di verticalizzare e di non continuare a passarsi la palla tra di loro, visto che per esempio Douglas Luiz ha le qualità tecniche e i lanci li fa fare a Locatelli, mentre lui che dovrebbe farli. Manca poco, bisogna solo capire quel poco che manca. E secondo me è chiaro, verticalità. Ciao da Luigi.
È interessante questo manca poco, perché tanti invece dicono di no, però anche secondo me, visto anche qualche partita precedente, quando la Juve è riuscita a creare più verticalità, ha fatto bene. E concordo moltissimo con la prima osservazione. Cioè, la Juve è interessata a prendere campo e per farlo la sua difesa inizia a palleggiare. Ormai Locatelli è il quinto difensore, va più indietro di tutti, prova a fare un po' di regia. Ok, conquistiamo campo, ma in realtà ci andiamo a intasare. E arrivati lì, poi, Motta l'ha detto ieri, noi siamo arrivati bene solo a tre quarti, ma arrivati lì poi gli attaccanti dovrebbero muoversi di più, e invece li abbiamo tutti spalle rivolte alla porta, piatti, fermi, ricevono palla, tante volte addirittura quando non se l'aspettano, quindi è tutto l'insieme. Io non darei, ieri infatti, secondo me, lui ha voluto dare un messaggio molto forte sugli attaccanti per sgravare un po' gli altri, ma gli attaccanti devono essere serviti meglio e loro devono mettersi in condizione di trovarsi in uno spazio maggiore. E in questo senso, ad esempio, mi colpisce il fatto che è vero che Savona spinge poco e non ti dà troppe sovrapposizioni, ma anche quando viene fatto poi i cross sono piuttosto scolastici, e mi colpisce che Cambiaso, che invece era una variabile molto importante, oggi mi sembra abbastanza fuori dal gioco, anche se sui movimenti ieri l'ho visto un po' meglio rispetto alla ultima gara. Vocale.
Ciao Alex Vercelli.
Ciao Alex.
Secondo voi Motta avrà la flessibilità e l'intelligenza di magari essere un po' più flessibile e cambiare idea, sia all'interno della partita sia in generale come adattamento al gioco, perché il centrocampo a tre con Luiz, Locatelli e Thuram lo vedo perfetto come caratteristiche. Uno come Luiz non può star fuori da questa squadra, e Koopmeiner dietro le due punte, dipende sempre dagli avversari. Secondo voi avrà questa intelligenza di poter cambiare anche sistema in base agli avversari e in base alla situazione della partita? Grazie, ciao.
E mettendola così, tu dici un 4-3-1-2, che apparentemente potrebbe essere una soluzione logica, visto quello che hai raccontato sulle caratteristiche dei giocatori. Motta non l'ha mai provato, vorrebbe dire rinunciare a un certo tipo di gioco sugli esterni, che, a quale evidentemente lui tiene molto, anche perché non abbiamo degli esterni bassi che vanno molto sul fondo e mettono dei palloni per gli attaccanti. Vorrebbe dire provare a far dialogare Vlahovic con un'altra punta, che sia Yildiz, che sia Colomoni, che sia Nico. Ho l'impressione che lui non creda più alle possibilità di dialogo di Vlahovic, e non ha molto torto su questo, anche se di grandi, perché all'inizio in realtà Yildiz era un po' più ravvicinato, benché giocassimo sempre col 4-2-3-1 e questo tipo di connessione non ha funzionato tanto. Resta il fatto che, fatta la somma di tutte le cose che ci siamo detti, qualcosa devi provare. Quando le cose non funzionano, qualcosa devi provare. E lui ieri si è affidato agli uomini. Io penso che lui ci debba mettere qualcosa in più. Cioè, ogni tanto dire agli uomini: vi metto in uno spartito diverso e provo a vedere il risultato che si ha. Perché tanto non credo che ieri, se lui avesse provato un altro, il 4-3-3, la Juve avrebbe avuto grossi problemi nel contenere l'eventuale ripartenza del Bruges. Però questo coraggio o questa intelligenza, chiamiamola, o questo desiderio, diciamo così, lui non l'ha verificato nel corso della gara. Vocale.
Ciao ragazzi.
Ciao
Alessandro, ma io mi chiedo una cosa: ma queste visioni del mister sono così difficili da comprendere, da... Io, cioè, al di là che ognuno c'ha la sua filosofia, però non vedo una cosa. Io vedo più da parte dei giocatori un'incapacità, perché, cioè, se le cose ogni tanto le fai e ogni tanto no, cioè, poi il mister sbaglia, perché comunque sia deve arrivare a una mediazione, su questo non ci sono dubbi. Però mi rimane un po' incomprensibile che fai partite a 100 all'ora, giochi benissimo e vai in gol, e invece partite come quelle di ieri sera. Perché dopo bisogna porci anche, sì, l'allenatore può sbagliare, ma i giocatori?
Beh, i giocatori, l'ho sempre detto e lo dicevo l'anno scorso quando facevamo valutazioni sulla filosofia di gioco di Allegri. Poi io dicevo: secondo me Allegri ha una tale sfiducia nelle possibilità offensive della Juve che ha maturato un'identità prettamente difensiva. Motta non ha questo. Motta ha l'idea di poter arrivare a far rendere meglio i giocatori, soprattutto attraverso il possesso palla. Io mi sono sempre chiesto, ve l'ho sempre chiesto, ed è la curiosità che ho quest'anno, è se la visione di Thiago Motta è compatibile con la nostra dimensione tecnica. Se vedo alcune partite mi rispondo di sì, ne vedo altre mi rispondo di no. Quel che è certo è che Atalanta, Milan, Bruges sono tre partite completamente diverse. Per gli interpreti, per il modo con cui abbiamo approcciato, per il modo con cui abbiamo giocato. E questo mi fa pensare che Motta non sia un allenatore per adesso che abbia ancorato la squadra a un solo principio e a un gruppo di 12-13 giocatori. E questo quindi gli chiede qualcosa di molto complicato, ogni volta di, tra virgolette, ripartire quasi da zero, il che ha funzionato in alcuni momenti, ma in altri molto di meno. Per cui
ce l'avevamo detti dopo l'Atalanta. Bella la partita con l'Atalanta, grande risposta, però quel 4-2-4 non lo rivedremo mai più, perché la Juve ha delle punte e infatti non l'abbiamo più visto. Quindi sarebbe stato ben curioso se col 4-4 dell'Atalanta la Juve avesse detto: bene, adesso giochiamo così, non ce ne frega niente di avere degli attaccanti. Però Motta gli attaccanti ce li ha e li vuole far rendere e prova evidentemente a costruire qualcosa che funzioni di volta in volta. Questa operazione è molto complicata. Vocale.
Ciao, sono Alfonso da Gravina in Puglia.
Ciao Alfonso.
Su due cose volevo accendere il focus. Una, faccio una battuta. Motta provasse a chiamare Gasperini per capire come utilizzare Cup Miners, perché cioè, è un oggetto misterioso. E due, fino ad ora è una Juve timida che non osa, ma anche perché i due investimenti più grossi è più Nico Gonzalez, non è che stiano facendo sti sfracelli. Quindi anche Giuntoli, le somme le tiriamo a fine anno, ok, però non mi sembra che sia questo mago del mercato, poi mi starò sbagliando. Quindi la colpa è di tutti. Accontentarsi, ho sentito che la società ha fatto un tweet dicendo che abbiamo raggiunto la qualificazione agli ottavi, ai playoff, quando ieri c'era la possibilità con una squadra abbordabile di portarla a casa e tentare di andare direttamente agli ottavi, però evidentemente siamo diventati una Fiorentina qualunque.
Non è diventare una Fiorentina qualunque, è evidentemente se in società si pensa che il raggiungimento dei playoff sia un obiettivo da annunciare via social, è perché era un obiettivo. Cioè il che, ripeto, non vuol dire che sia una festa, però non dobbiamo neanche buttarlo via, insomma, tanto per essere chiari. Dopodiché credo che la Juve verrà valutata nel proseguimento e che evidentemente ieri non si voleva far passare questo 0-0 come l'occasione della vita buttata via. Per noi tifosi è ovvio che lo è stata, perché se oggi noi fossimo allo stesso livello dell'Atalanta vivremmo quantomeno questa settimana pensando molto al Benfica. Invece il Benfica ci servirà per posizionarci nel calendario, nei sorteggi. Limite grosso, ovvio, limite anche di mentalità, che non mi stupisce per una società che si sta ricostruendo e per un allenatore che evidentemente sa che deve stare su un certo tipo di ambizione limitata. Non è che ieri è venuto in conferenza stampa a dire sono addolorato per quello che è successo, perché mi sembra che questo sia un po' il profilo della sua comunicazione in questa stagione. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, sì, aspettiamo fino alla fine, e dopodiché è chiaro che, insomma, pensare che tra Nico, Douglas e Kopp abbiamo speso mal contati 150 milioni e il risultato per ora ottenuto da loro tre è molto basso, dobbiamo essere onesti, fa pensare molto. Tocca anche a Motta questo, cioè rivalutare un parco giocatori che vale tanto e che deve per forza di cose essere non sminuito economicamente, altrimenti il danno è veramente troppo, troppo elevato. Abbiamo in collegamento Alessandra Bacchetta. Ciao Alessandra!
Ma buongiorno, ciao Paolo, come ciao. State? Tutto bene? Come stai?
Tutto bene. Allora io Alessandra, io farei questa cosa molto semplice oggi, io ti giro tutta una serie di osservazioni che mi sono arrivate perché non ho avuto il tempo di rispondere, ma tu puoi darci quantomeno anche una visione un po' diversa, perché io dopo un'ora e mezza un po' le cose che penso le ho già detto. Allora, ti voglio chiedere questo. Tu hai la percezione, perché abbiamo fatto un collegamento col professore Brancozzi, che ad alcuni ha risollevato il morale. Lui ha detto addirittura non siamo totalmente fuori dalla lotta a scudetto e io mi sono dissociato. Ma soprattutto ha detto, guardate che la Juve, non perdendo mai, può anche fare una Champions di alto livello. Pensando a ieri, ma pensando più in generale a quello che hai visto in questa prima parte della stagione, è plausibile questa situazione o prima o poi paghiamo una volta per tutte i conti e quindi bene non farsi la minima illusione anche in Europa?
Trovo che la situazione non sia affatto plausibile. In Champions, noi non perdendo, non c'entra niente, non fai assolutamente un gran percorso, e basta vedere dove siamo adesso. Nel senso che sì, per carità, cioè, siamo seri, ma veramente. La questione è, secondo me è molto più grave di così, e poi sono assolutamente convinta che poi prima o poi le paghi tutte insieme, perché comunque che se ne dica, tanti di questi pareggi scaturiscono da situazioni in cui sì, è vero che noi potevamo segnare, ma pure gli altri potevano farlo, e quindi prima o poi l'equilibrio va a farsi friggere, e quando le prestazioni sono come quella di ieri sera non va a tuo favore, ben difficile. Io ieri sera sono rimasta attonita nel guardare la partita, perché pareva di vedere una partita di un'altra categoria, non di professionisti. Cioè, hanno giocato tutti e due le squadre, perché loro tra parentesi erano veramente scarsi, ma proprio scarsi, quindi motivo in più per il quale bisognava a tutti i costi portarla a casa la partita ieri sera. Però veramente si è giocato a sbaglia tu che rimpallo io, tutta la partita così, tutta la partita, con la differenza che loro, che sono oggettivamente scarsi, però dal punto di vista del fare dei lanci che avessero un senso e agganciare i palloni, lo facevano. Mentre io ho assistito a una serie di, specialmente a centrocampo, con Miners ieri sera è stato un disastro. Cioè, ogni volta che gli arrivava la palla gliela portavano via. Questa è l'altra cosa che mi ha lasciata interdetta ieri sera: la quantità di palloni che ho visto portati via da loro a noi, ma non semplicemente perché intercettavano il lancio, cosa che succedeva, che già è grave quello, ma proprio perché andando addosso al giocatore nostro gli portavano via il pallone.
Cioè, ma questo come lo spieghi? Cosa. Lo spieghi con, come dire, una disconnessione, una mancanza di concentrazione, o addirittura fai un ragionamento più profondo sul valore di certi giocatori? Perché diciamoci la verità, Alessandro, siamo arrivati a gennaio, cioè voglio dire, tu ti aspetti, te la faccio così la domanda, ti aspetti che prima o poi, tanto per raccontare, i due giocatori più pagati e dai quali ci aspettiamo di più, cioè che con Miners e Douglas Luiz siano dell'altezza i loro rendimenti di quello che abbiamo visto con l'Atalanta o con l'Aston Villa? Cioè, per te è plausibile che capiti o abbiamo proprio sbagliato?
No, per me è stato assolutamente sbagliato il mercato. Non devi andare a comprare. Allora, io l'ho detto dall'estate, che non si devono comprare, con tutto rispetto, ma non devi comprare giocatori dall'Atalanta. L'Atalanta non è più quella da cui la Juve comprava Tardelli, da cui la Juve comprava il semicolo Gentile, forse arrivava anche
Cabrini, Scherea,
Cabrini era la Cremonese, poi
sì, Cabrini, Scherea, i numeri uno.
Non è più quella squadra lì, non è più quella squadra lì, da un pezzo, non da adesso. Non lo è più da un pezzo quella squadra lì, quindi bisogna smettere di comprare. Ma guarda, un amico mi ha raccontato che allenava il figlio di Gasperini, il quale ha detto con massimo serafico e con massima serenità: ah, mio papà dice che i giocatori dalla sua squadra non li comprerebbe mai, perché giocano in un contesto in cui rendono, come dire, fanno la figura tre volte tanto rispetto a quello che sono in realtà. Ed è vero, perché io veramente, ci sarebbe da fare l'elenco dei flop usciti dall'Atalanta negli ultimi anni dopo che lì hanno fatto faville, perché è così, gente pagata a fior di quattrini che poi esce di lì e diventa il nulla, o nel migliore dei casi così e così.
Però Alessandra, scusami, noi sappiamo tutti la telenovela che c'è stata su con Miners e anche quanto l'abbiamo pagato, no? Quindi questo fa, e tra l'altro aggiungo, quanto Thiago Motta quasi lo consideri irrinunciabile, gli ha dato la fascia da capitano, ne ha parlato sempre.
È altra cosa grave.
Ecco, però appunto, cioè, se c'è un acquisto che di sicuro siamo certi che tanto Giuntoli quanto Motta lo volessero, è proprio Kopp, cioè non... perché ci siamo stati dietro tanto. Come ti spieghi questo abbaglio, se è davvero così?
Ma quando uno è ossessionato è così, cioè non c'è niente da fare. Cioè, se uno ha la fissa per una cosa, Giuntoli ha la fissa per Kopp Mainers da quando lui era a Napoli. Lo segue, lo insegue e cerca di portarselo appresso da quando era a Napoli. Adesso ha coronato il suo sogno. Motta non ho idea, onestamente, la questione è vera. E la cosa grave, al di là di tutto, la cosa grave di questi due acquisti è che li hai pagati. Allora, intanto Mainers lo si sapeva da prima di comprarlo che non bisognava pagarlo certe cifre. Perché io e mille altri abbiamo detto quest'estate quella cifra lì. Intanto non devi comprare giocatori dall'Atalanta, ma se li compri, mai nella vita quella cifra lì. Perché 60 milioni per un giocatore del genere non esistono. Il City ha pagato 60 milioni Haaland. Cioè, rendiamoci conto della proporzione. E che nessuno mi venga a dire, ma a lui pagano uno stipendio diverso. Che diavolo vuol dire? Non c'entra niente che gli pagano lo stipendio diverso. C'entra che il prezzo del cartellino è quello.
Senti, dopo quello che...
Non esiste una proporzione tra prezzo di Haaland 60 milioni e prezzo di Kopp Mainers 60 milioni, non sta né in cielo né in terra, ma è perché noi, cioè è l'Atalanta che è sproporzionata rispetto al valore di mercato del giocatore, non Haaland che è stato pagato poco. Haaland hanno pagato il giusto quando l'hanno preso, perché 60 milioni sono una cifra assurda per un giocatore. Non c'è, Douglas Luiz, stesso discorso. Tu hai posto che secondo me c'è una base di valore tecnico diverso tra i due, cioè secondo me Douglas Luiz dal punto di vista tecnico è molto migliore di Kopp Mainers. Dopodiché lì secondo me sono subentrati anche altri fattori. A me non piace, io non l'avrei preso, però oggettivamente secondo me lì ci sono altri fattori ambientali e di altro genere che non e per il fatto che comunque Motta non è capace di utilizzarlo in una maniera che gli si confà, anche perché si ostina a mettere il centrocampo a due e lui in un centrocampo a due non ci può giocare. È inutile starsela a raccontare. E quindi, vabbè.
Senti, Alessandra, ma adesso, tra l'altro i tuoi interventi scatenano sempre molto il pubblico e questo ci fa piacere, né bene né male. Mi è piaciuto molto un messaggio che ho detto su Twitch che diceva, insomma, oggi è la fine del mondo, sono d'accordo con Alessandra Bacchetta. Quindi questo a dimostrazione che
non è la fine del mondo, cioè sono analisi assolutamente
sì,
normali,
sì, no, però ragazzi, per dirti che anche chi qua, magari era contrario lo stai convincendo in questo. Ti chiedo però quello che mi scrivono molti, cioè che a questo punto la situazione più grave all'interno della Juve è Vlahovic, perché insomma le esclusioni per scelta tecnica da parte di un allenatore che ancora non ha un'alternativa di centravanti, visto che Colomani deve ancora essere impiegato, significa che Vlahovic o è veramente in crisi, o l'allenatore non ci crede più, o addirittura c'è un'ipotesi di mercato. Qual è la tua analisi su di lui?
La mia analisi su Vlahovic è la stessa degli altri che sono stati panchinati. Vlahovic è uno che ha sufficiente personalità per non stare zitto davanti a qualsiasi cosa. Nel momento in cui parlano, vengono messi da parte. Puntuale, successo con tutti. Danilo, che adesso è sul mercato e non andrà affatto dove loro pensavano di piazzarlo, e gli sta bene perché impari a comportarti in una maniera del genere con un giocatore che è anche il tuo capitano e pensare di poter fare tu il voglio posto comando quando il giocatore non è un pacco postale e non hai diritto di farlo andare dove hai voglia tu, primo, e quindi da quel punto di vista lì gli sta bene. Danilo uno, Gatti un altro che si è fatto un mese passa di panchina perché ha osato eccepire, poi è stato il turno di Cambiaso. Abbiamo visto dove sono finite tutte le simpatiche voci di mercato, con gente che si riempiva la bocca di offerte mirabolanti che non ci sono mai stati. E non lo dico io, l'ha detto anche Giuntoli ai microfoni.
E ma perché è successa questa situazione secondo te?
Perché c'è questa situazione? Perché se tu hai un allenatore che non ha una personalità sufficiente e un'esperienza sufficiente e ai noi nemmeno un'intelligenza sufficiente per gestire uno spogliatoio di una squadra top, perché è abituata a gestire lo spogliatoio di una provinciale, nel momento in cui giustamente c'è chi dice guarda che si gioca in maniera troppo spavalda in difesa, sarebbe bene che giocassimo in maniera più prudente, non è uno che è capace di contenzioso. Dice, ah, tu non devi osare eccepire quello che dico io, perché io sono il guru e quindi tu te ne vai in panchina oppure ti faccio fuori o quello che è, ti metto sul mercato o quello che è. Purtroppo il problema è questo. E io capisco che in tanti non se ne vogliano rendere conto, ma la realtà è questa. Giuntoli lo fa da una parte e lui lo fa dall'altra. È inutile star lì, purtroppo è così.
Alessandra, perfetto, messaggi molto chiari. Io ti ringrazio perché siamo in chiusura di trasmissione e ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao. Bene, forza Juve.
Ciao, sempre, assolutamente. Speriamo di commentare i risultati positivi. Io vi ringrazio, sono arrivati veramente tantissimi messaggi. Come avete visto oggi abbiamo dato anche grande spazio, ma quando si è in tanti è giusto cercare di farlo, ma non si può accontentare tutti. Buona giornata a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.